Ieri sera a Mosca, all'età di 91 anni, è morto Mikhail Gorbaciov, colui che dissolse l'Unione Sovietica e mise fine alla Guerra Fredda. Se ne va nel momento di maggior tensione internazionale dalla sua leadership in poi. Ne parliamo, così come in realtà parliamo di un sacco di altre notizie, di un nuovo studio che mostra che il processo di scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia sembra ormai arrivato a un punto irreversibile, del tetto del prezzo del gas che l'Unione Europea è intenzionato ad adottare e di come questo fatto da solo sia sufficiente a far crollare il prezzo del gas, dell'importanza diplomatica della visita della AIEA alla centrale di Zaporizhzhia in Ucraina, del rinvio del lancio della missione lunare Artemis 1 e infine di un'altra morte molto diversa, quella dell'ultimo solitario rappresentante di una tribù incontattata, noto come l'uomo della buca. Io sono Andrea De Innocenti, oggi è il 31 agosto 2022 e questa io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata, d'Italia che cambia. Sigla. Iniziamo la rassegna di oggi con una notizia di portata storica, nonché profondamente simbolica, arrivata ieri sera attorno alle 23. A Mosca, come anticipavamo nel sommario, all'età di 91 anni, è morto Mikhail Gorbaciov. La notizia, dicevamo, arriva come un simbolo potente perché arriva in un momento significativo della storia della Russia e di tutta la comunità internazionale. Gorbaciov se ne va nel momento in cui Putin spazza via gli ultimi rimasugli della sua eredità e del sogno di un mondo pacifico di cui egli si era fatto portavoce. Come ha commentato ieri sera a caldo il mio collega Paolo Cignini nella nostra chat di redazione, la storia è sempre spietata e poetica. E l'ho trovata vero, oltre che bello. Ora, se non conoscete la storia di Gorbaciov, vi lascio qualche articolo per approfondire nella pagina rassegna stampa Italia che cambia.org sotto fonti e articoli, come al solito. Qui però facciamo qualche accenno per far capire come davvero la sua figura sia stata centrale anche per comprendere il presente. Mikhail Gorbaciov è stato l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, nonché colui che ne ha decretato la fine. Fu eletto segretario generale del partito, ovvero leader dell'Unione, nell'85 e di lì in poi lanciò un programma politico molto innovativo per l'Unione Sovietica, basato su tre parole chiave, tre direzioni: glasnost, ovvero trasparenza, uskorenie, ovvero accelerazione, e la più famosa di tutte, perestroika, ristrutturazione. L'idea di Gorbaciov, scrive il Fatto Quotidiano, era di portare una nuova, inedita ventata di libertà sia nei media che nell'opinione pubblica, di riformare un sistema economico sempre più stagnante e di instaurare una sorta di stato di diritto socialista, ovvero un sistema più liberale che introduceva libertà di espressione, di religione, di stampa e che però non rinnegava i valori fondanti del socialismo. Era in fin dei conti una riforma necessaria, come ammise successivamente lo stesso Gorbaciov, al di là del valore etico-morale, perché l'economia ingessata della Russia non poteva più sostenere le folli spese militari, dovute alla guerra fredda. Tuttavia, il suo apporto fu profondamente innovativo. Gorbaciov fu anche il leader che guidò il disarmo nucleare, così come colui che dichiarò che non avrebbe sostenuto i regimi comunisti in altri paesi se i loro popoli si fossero opposti a loro, dando di fatto il via a una serie di ribellioni a catena che sancirono un po' la fine dell'Unione Sovietica. Fu colui che con le sue politiche distensive portò e permise la caduta del muro di Berlino nell'89 e la riunificazione della Germania. Il 15 marzo del 1990 il Congresso dei rappresentanti del popolo dell'Unione Sovietica lo elesse presidente dell'Unione Sovietica. Lo stesso anno, 5 mesi dopo, gli fu assegnato il Nobel per la pace. Insomma, era probabilmente l'apice della sua carriera politica e della sua visibilità in tutto il mondo, ma in realtà fu anche il momento in cui improvvisamente la sua parabola crollò. I motivi di questo crollo improvviso sono molti, sono stati ricostruiti in interi libri, ma sostanzialmente, semplificando molto, da un lato c'era l'Occidente capitalista che aveva ottenuto il suo obiettivo principale, che non era tanto la pace globale quanto la vittoria del suo modello e la caduta dell'Unione Sovietica, e quindi invece di accompagnare la nascita di un nuovo modello, di una terza via che mettesse assieme il meglio delle due alternative, di quelle che fin lì erano state le due principali alternative mondiali a livello di modello economico e sociale, Gli voltò le spalle, semplicemente cantando vittoria e disinteressandosi un po' della questione. Sul fronte interno invece fu vittima di una frangia comunista più conservatrice che lo considerava un traditore. Nel 91 fu sequestrato per 3 giorni nella villa presidenziale in Crimea in una sorta di colpo di Stato e gli successe Boris Yeltsin, un politico invece molto diverso da lui, più populista, sotto la cui guida l'enorme patrimonio statale russo fu di fatto fatto a brandelli e privatizzato in maniera piuttosto ladronesca, dando vita agli oligarchi e anche creando un terreno fertile fatto di favori, corruzione, rancori e rapporti di forza che avrebbe favorito negli anni successivi l'ascesa dell'uomo forte al potere, ovvero Vladimir Putin. Gorbaciov provò a ricandidarsi nel 96, ma raccolse un misero 0,5% di preferenze, dopodiché si ritirò dalla vita politica. La sua figura è tuttora un po' in parte osteggiata in patria, adesso in particolar modo nella narrazione ufficiale, in quanto appunto traditore della patria, il responsabile della morte dell'Unione Sovietica e abbastanza snobbata o non riconosciuta come dovrebbe in Occidente, ma comunque resta secondo molti l'ultimo grande politico che ci ha regalato il Novecento. Ok, per oggi finiamo qui questa piccola retrospettiva e proseguiamo con le altre notizie. Magari domani diamo una sbirciata a come la stampa russa attuale sta trattando questa notizia, che credo che sia un aspetto molto interessante, solo che è ancora un po' troppo presto per avere un parere così circostanziato. Proseguiamo invece con le notizie con un aggiornamento sulla crisi climatica. Ovvero è uscita una nuova ricerca su Nature che parla dello scioglimento dei ghiacci della Groenlandia. Ecco, sembrerebbe che abbiamo superato dei punti critici di non ritorno e che questo processo di scioglimento sia ormai irreversibile e che sia destinato a continuare anche se smettessimo seduta stante di bruciare combustibili fossili. Ora, cosa comporta lo scioglimento di questa calotta glaciale? Comporta un innalzamento delle acque del mare di almeno 27 centimetri. 27 centimetri è la proiezione più ottimistica se domani smettessimo di bruciare combustibili fossili e immettere CO2 in atmosfera. Mentre se, come ha spiegato al Guardian, uno degli autori della ricerca, invece di fermare le emissioni, continuiamo a bruciare combustibili fossili e di conseguenza lo scioglimento aumenterà, e ad esempio lo scioglimento del 2012, che è considerato l'anno peggiore, diventerà la norma, cosa purtroppo plausibile, tale innalzamento sarà di circa 78 centimetri. Tenete conto che stiamo parlando dell'innalzamento dovuto esclusivamente ai ghiacci della Groenlandia, cioè lo studio non calcola l'impatto dello scioglimento di tutti gli altri ghiacciai, quindi tutto il ghiaccio che c'è sulla Terra, escluso sostanzialmente il Polo Nord, che essendo già immerso nell'acqua non contribuisce all'innalzamento del livello dei mari, né dell'espansione termica degli oceani, ovvero del fatto che un liquido a temperatura crescente occupa un volume sempre maggiore. Messe tutte queste cose assieme, parliamo di un possibile aumento del livello dei mari di diversi metri. Non si capisce, non si sa esattamente di quanto, ma parliamo di diversi metri. Il che, come sempre, non è poi questo problema insormontabile per il pianeta Terra, che si adatterà, troverà nuovi equilibri, come ha sempre fatto nella sua storia, ma è un grosso, grosso, grosso problema per l'essere umano contemporaneo, visto che abbiamo costruito società intere che vivono sulle rive del mare. Ci sono miliardi di persone che vivono in regioni costiere e regioni che sono sempre più a rischio di inondazioni dovute all'innalzamento del livello del mare, che è appunto uno dei maggiori impatti stimati a lungo termine della crisi climatica, e che ci sono 600 milioni di persone che vivono in aree dove ormai è quasi certo che appunto arriverà il mare. La cosa interessante e drammatica al tempo stesso di questo studio è che è molto semplice, non si basa su complicati modelli matematici che è vero che sono sempre più sofisticati, ma non sono mai al 100% attendibili perché sono proiezioni. Questo studio invece si basa sull'osservazione diretta delle immagini satellitari e quindi è più sicuro, fra virgolette. E insomma, il quadro che ci prospetta non è decisamente dei migliori. Ora, visto che le informazioni come queste, dalla portata enorme per le nostre società, rischiano di passare inosservate, confuso nel rumore di fondo e di scivolarci un po' addosso, il che da una parte è anche un meccanismo di salvaguardia del nostro cervello, ma dall'altra non possiamo più permettercelo. Vi do 10 secondi per sedimentare questa notizia sui ghiacciai della Groenlandia. Se volete chiudete gli occhi, ma comunque prendetevi, respirate e prendetevi il tempo di sedimentare, capire, sentire più che capire questa notizia. Come state? Va bene, cambiamo argomento e torniamo a parlare di gas, ovvero uno dei tanti motivi per cui stiamo facendo sciogliere i ghiacciai. E anche se in questi giorni sembrano essersene tutti dimenticati, visto che si parla di gas solo per via del suo prezzo che è alle stelle, per così, la paura di trovarsi senza gas e quindi senza riscaldamenti per l'inverno, la paura di restare poveri se abbiamo comunque il sedere al caldo, ma lo pagheremmo appunto 350 euro al megawatt. Insomma, si parla di gas, ma non si parla mai degli effetti che ha bruciare gas sui nostri ecosistemi. Figuriamoci, a nessuno piace morire di freddo, solo che si rischia in questo modo per non morire di freddo oggi, di morire di caldo domani. Capisco che sia complicato, però ecco, sarebbe utile ogni tanto ricordarsi e ricordare che al di là dei prezzi folli del gas, il gas comunque dobbiamo smettere di bruciarlo, così come qualsiasi altra cosa, per non immettere più CO2 in atmosfera. Comunque, oggi non è questa la notizia di oggi è che l'Europa sta iniziando a parlare seriamente di inserire un price cap sul prezzo del gas, ovvero un tetto massimo oltre il quale il prezzo del gas non può salire per tutelare gli utenti finali. La Germania, che era stata a lungo critica, sembra aver sciolto le sue principali perplessità, o comunque se le sta facendo andare bene perché il prezzo del gas è salito veramente alle stelle e quindi si temono rivolte sociali addirittura in autunno-inverno. E perplessità che erano dovute a tre possibili motivi, quindi da un lato le ritorsioni di Putin, che poteva chiudere Nord Stream 2 di fronte a un provvedimento del genere, ma sostanzialmente lo sta già facendo, quindi poco cambia. Poi c'era il timore di dirottare altrove i fornitori di gas che potevano trovare appunto mercati più appetibili che garantivano prezzi più alti e infine l'incertezza su quale fosse il punto più adatto della filiera dove applicare questo limite. Comunque appunto tutto ciò è passato un po' in secondo piano di fronte alle impennate mai viste del prezzo del gas che ha fatto rivedere anche il governo tedesco. L'aspetto molto interessante è che il solo fatto che i leader europei abbiano iniziato a parlare seriamente di un price cap ha fatto scendere del 20% il prezzo del gas, che nel giro di 3 giorni è passato da quasi 340 euro al megawatt a poco più di 270 euro. Così, 70 euro in meno in poche ore secchi. Per ribadire che al di là di Putin, che è brutto e cattivo, senza bisogno di ulteriori motivazioni, ma l'impennata del prezzo del gas era dovuta principalmente alla speculazione dei mercati. Comunque, price cap o non price cap, il mercato energetico è e resterà molto instabile, per cui resta valido il consiglio che ci dava Daniel Tarozzi qualche puntata fa. Sia individualmente che a livello collettivo, isolare termicamente gli edifici, usare pompe di calore per riscaldarsi, e alimentare il più possibile con fotovoltaico sul tetto o impianti rinnovabili di proprietà collettiva, resta il consiglio più valido, il miglior modo per essere resilienti e anche sostenibili, sia a livello individuale sia a livello di proposte politiche. Ecco, comunque, come la mettiamo, restano al momento le soluzioni migliori. Va bene, cambiamo argomento. Ieri parlavamo della missione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, l'AIEA, che sembra. Tre volte lo pronuncio in fretta, sembra che dico yeah, ma non è quello il senso. E oggi ho letto un articolo interessante che dà una lettura piuttosto favorevole e positiva dell'evento. Scrive infatti Pierre Aski su France Inter, tradotto su Internazionale, che la presenza degli esperti della IEA non significa che il destino della più grande centrale nucleare d'Europa sia al sicuro, il rischio è comunque concreto, ma resta il fatto che fino a qualche giorno fa la missione non era così scontata. E lo sblocco dimostra che c'è ancora spazio per la diplomazia, anche se i combattimenti vanno avanti. L'aspetto più interessante è che, infatti, per sbloccare questa situazione, ognuno dei due fronti, Putin e Zelensky, insomma, da un lato e dall'altro, hanno fatto delle concessioni. Putin, in occasione di una conversazione telefonica avuta con il presidente francese Emmanuel Macron, ha accettato che la missione dell'AIEA si presentasse in Ucraina senza passare alla Russia, che era invece una condizione richiesta inizialmente da Mosca. L'Ucraina invece ha accettato che la pretesa russa, insomma, scusate, ha accettato la pretesa russa che gli esperti facenti parte della missione non includessero due paesi, ovvero Stati Uniti e Regno Unito, che sono i due paesi tendenzialmente più ostili alla Russia, e che questi due paesi fossero di fatto esclusi dalla missione, di cui fanno parte invece Francia, Italia, Lituania, come stati della NATO, ma anche altri esponenti di altri paesi. Un altro segno dell'importanza di questa missione è che è condotta in prima persona dal direttore generale dell'AIEA, quindi il diplomatico argentino Rafael Grossi. Restano ovviamente molti punti interrogativi, fatti notare dallo stesso giornalista francese, tipo cosa succederà dopo la visita? Cioè, Putin ha semplicemente fatto una concessione per smorzare le critiche e si prepara però a stringere la morsa del controllo sulla centrale? È possibile anche che il capo del Cremlino voglia indirizzare l'energia della centrale non più verso l'Ucraina, ma verso appunto altre zone della Russia, considerando anche che la centrale produce il 20% del fabbisogno, di elettricità dell'Ucraina. Oppure Putin accetterà la demilitarizzazione della centrale e quindi poi un accordo anche sulla sua gestione che vada al di là dei giochi, politici e geopolitici? Sono tutte domande che fin qui sono senza risposta e a cui risponderemo nei prossimi giorni e settimane, ma per il momento è già un fattore interessante il fatto che possiamo chiederci queste domande, perché vuol dire che c'è uno spiraglio aperto nella via diplomatica. A proposito di missioni, invece, è stato rimandato il lancio di Artemis 1, che è la missione senza equipaggio, è diventata simbolo ed è tuttora simbolo del ritorno dell'uomo sulla Luna. Il primo volo del nuovo enorme razzo lunare statunitense, che si chiama Space Launch System, era previsto da Cape Carnival nella mattina di lunedì, ma è stato rimandato per via di un guasto tecnico al motore. La missione, scrive StartMag, doveva dare inizio a una campagna della NASA destinata a riportare l'uomo sulla Luna entro il 2025. Anzi, più che l'uomo, in realtà la donna. Infatti, sarebbe stata una donna, di colore, la prima astronauta a mettere nuovamente piede sulla Luna dopo la mitica missione Apollo 11 del 1969. La missione, però, è stata al momento rimandata. La NASA non ha ancora fornito una nuova data di lancio, ma ha affermato che la sua prima opportunità di lancio disponibile era fissata per venerdì 2 settembre, quando plausibilmente potrebbe esserci un altro tentativo. Nel caso, ne parliamo. Va bene, chiudiamo con una notizia che ho trovato molto triste. È morto l'uomo nella buca, e forse il fatto che sia morto non è neanche la parte più triste della storia. Lasciate che vi spieghi meglio, prendendo spunto dai molti articoli che sono stati pubblicati in questi giorni dai vari quotidiani. L'uomo nella buca era l'ultimo membro di una tribù incontattata, cioè una tribù che non aveva mai avuto contatti con la società esterna contemporanea. Che viveva in Brasile, nell'area di Tanaru, nello stato di Rodonia, nell'Amazzonia occidentale. Era chiamato così perché nessuno conosceva il suo nome e perché l'unica cosa che si sapeva di lui è che da diversi anni costruiva delle trappole profonde in fondo alle quali conficcava dei paletti appuntiti, sia per catturare animali, ma anche probabilmente per scappare da criminali e bracconieri. Infatti, il suo popolo. Tutto il suo popolo, a parte lui, come spiega Survival International, è stato sterminato in una serie di attacchi dagli anni 70 in poi. In pratica, il territorio indigeno Tanaru, in cui abitava, che è un'area di circa 80 km quadrati, circondata da moltissimi allevamenti di bestiame, è una delle zone più violente del Brasile e si crede che la maggior parte dei membri della sua tribù siano stati uccisi, a partire appunto dagli anni 70, proprio da allevatori che volevano espandere i propri territori. E risulta che gli ultimi sei, insomma, componenti della tribù siano stati uccisi nel 1995. E quindi da allora, da quasi 30 anni, l'uomo viveva isolato dal resto del mondo. La FUNAI, la Fondazione Nazionale dell'Indio, teneva comunque sotto controllo i suoi spostamenti, osservando i vari ripari che costruiva con paglia e canne e le buche, per l'appunto. Il corpo dell'uomo è stato trovato il 23 agosto su un'amaca che era stata costruita fuori da una delle capanne in cui viveva. Le autorità brasiliane hanno fatto sapere che sul cadavere non c'erano segni di violenza e che nell'area non sono stati trovati elementi che facciano pensare a un'aggressione o alla presenza di altre persone o possibili segni di lotta. Si ritiene che avesse circa 60 anni e che sia morto per cause naturali e comunque sul corpo verrà effettuata un'autopsia. Il che non so per quale motivo, ma quest'ultimo dettaglio sull'autopsia, non lo so, mi ha un po' dato fastidio. Mi ha fatto un po' rabbrividire l'idea che una persona che non sapeva dell'esistenza di altre società al di fuori della sua, di altri umani oltre a lui, forse, non lo so, forse pensava di essere l'unico esemplare della sua specie rimasto al mondo, sia prelevato e sezionato in un laboratorio. Non che per lui granché, probabilmente, ma non lo so, mi sembra comunque una sorta di violenza. Va bene, a parte questo, ci ricorda Survival che attualmente in Brasile esistono anche altre 240 tribù indigene e almeno 77 vivono in totale isolamento nelle foreste. Molte di queste tribù sono minacciate proprio dalle attività di estrazione illegali e dagli allevatori e agricoltori che vorrebbero espandere i propri territori. Ora, al di là di firmare petizioni e accusare il governo Bolsonaro, che anche qui è il male, intendiamoci, siamo d'accordo che sono politiche orribili le sue, però ricordiamoci anche che molta della domanda di materie prime e carne che alimentano queste pratiche illegali serve ad alimentare i ricchi, fin qui, mercati occidentali. Insomma, alla fine della catena ci siamo spesso proprio noi, e questo per dire che, insomma, una maggiore attenzione ai nostri consumi, sia nella quantità sia nella qualità, può essere un pezzettino all'interno della soluzione del problema. Detto ciò, io direi che ci possiamo salutare qua. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io me la segno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify, nonché sulla pagina rassegna stampa di Cambia.org. Vi ricordo che sotto, sempre nella stessa pagina, trovate anche tutte le fonti e articoli che cito durante le rassegne. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.